Buongiorno, sono Paolo Ferrerio e sto elaborando l'audio lezione relativa alla dispensa numero 7 dedicata al paradigma bisogni, domanda, offerta, problemi. E questo quindi consiglio come di consueto di tenere sotto mano la dispensa stessa o sul cartaceo o sul video e in modo da poter seguire con più precisione questa replica della lezione, evidentemente in un tempo molto minore. Paradigma bisogni domanda offerta per l'analisi professionale delle politiche sociali applicate ai servizi alla persona e alla comunità. Il titolo è molto esteso per far vedere l'oggetto del nostro lavoro, quindi un oggetto molto preciso. A pagina 2 ricordo succintamente i passaggi che abbiamo svolto nel nostro corso. Quindi siamo partiti dalla parola polis per capire che stiamo ragionando su questioni che hanno a che fare con lo spazio pubblico che riguarda bisogni privati sostanzialmente, la dimensione che stiamo mettendo sotto attenzione e quindi il rapporto che c'è tra gli individui e le attività che vengono messe in atto nelle politiche sociali di vari stati, in particolare lo Stato italiano. Da polis siamo passati appunto a mettere al plurale il termine, parlare di politiche, politica al plurale, per definire le specifiche politiche che sono state storicamente messe in atto. Poi abbiamo messo a fuoco con più attenzione il tema dei servizi come tema specifico della nostra attenzione, quindi la particolarità del sistema di servizi nelle società contemporanee. E abbiamo detto che siamo arrivati che il tema dei servizi è particolarmente complesso, nel senso che cambia, non è particolarmente difficile da decifrare. Occorrono degli schemi mentali perché è in continuo mutamento. Allora, dal momento che è in continuo mutamento, abbiamo detto che possiamo usare per capire queste dinamiche dei paradigmi, ossia elaborare delle chiavi di letture che ci consentono di tenerlo sotto osservazione, quindi anche al di là del corso che stiamo tenendo e quindi nel percorso complessivo di come si svilupperanno queste politiche negli anni a venire. Il primo paradigma che abbiamo messo in evidenza è quello delle istituzioni e poi abbiamo esaminato il fondamentale ciclo storico 97-2001 che ha al cui interno c'è la riforma costituzionale del 2000. E uno che ha consegnato l'attuale sistema delle politiche sociali all'Italia in questo ultimo decennio. Lucido di pagina 3. Questo lucido serve a entrare direttamente nel merito del problema. Noi possiamo vedere il sistema di servizi da due visuali. Possiamo vederlo dal lato della domanda o dal lato dell'offerta. Ovviamente abbiamo bisogno di vederlo da tutte e due le prospettive. Tuttavia, se lo vediamo dal lato della domanda, concentreremo la nostra attenzione sui problemi, sui bisogni, sulle domande che arrivano al sistema dei servizi. Se lo osserviamo sul lato dell'offerta, noi avremo come esito quello di analizzare le specifiche unità organizzative o pubbliche o di terzo settore o private che intervengono su questi bisogni e problemi delle persone. Allora, questo è l'introduzione del paradigma problema, bisogni, domande. Vedremo per quale motivo uso queste tre categorie. Perché se noi usassimo solo la categoria che pure è usata e va benissimo essere usata, è importante, la categoria domanda-offerta, noi saremmo nel pieno di un paradigma economico. L'economia è la scienza della contemporaneità, comunque dei sistemi sociali, che vede il rapporto che c'è tra le domande di merci e l'offerta di queste merci sul mercato. Paradigma domanda-offerta è un tipico paradigma economico. Tuttavia, noi che abbiamo come punto di riferimento il sistema di servizio alla persona, sappiamo che dobbiamo tenere più largo questo paradigma, introdurre le due variabili, appunto bisogno, che è qualcosa di più, vedremo, della domanda, e poi di mettere a punto la categoria problema per arrivare alle aree problematiche dei servizi. Pagina 4. Se no, facciamo una definizione semplice, una semplice definizione di politica sociale, se la vediamo dal lato dell'offerta, può essere questa: insieme delle azioni pubbliche, o anche connesse al sistema pubblico. Ricordiamoci sempre che dire azioni pubbliche non vuol dire che a offrire organizzazione, attività, esso è un apparato pubblico, perché noi abbiamo dei privati che offrono servizi alle persone mediante rapporti contrattuali che hanno con il sistema pubblico. Ecco per quello connessa al sistema pubblico. Quindi insieme ad azioni pubbliche orientate a intervenire sulle situazioni problematiche che si manifestano con lo sviluppo socio-economico. Come si vede, cominciamo ad allargare un pochino il quadro. Quindi allegare l'offerta alle trasformazioni dei problemi che si manifestano sul sistema sociale. Una semplice, analogamente a pagina 5, una semplice definizione di politica sociale vista dal lato della domanda potrebbe essere la seguente: le politiche sociali sono, da questo punto di vista, ripeto, risposte storiche, ossia storicamente condizionate. Cosa voglio dire storicamente condizionate? Voglio dire risposte storiche relative agli specifici periodi in cui queste si sono manifestate: la fine 800, i primi del 900, l'età repubblicana, l'ultimo trentennio del 900, il primo decennio del 2000. Cioè, quindi, risposte storiche nel senso che sono risposte differenziate in rapporto al fluire del tempo. Riprendo la definizione: le politiche sociali sono risposte storiche ai problemi che le persone incontrano, possono incontrare nel loro ciclo di vita. Ho voluto dare questa definizione di domanda, dal lato della domanda, per introdurre un concetto a mio avviso importantissimo per gli operatori sociali, e che è il concetto di ciclo di vita. Il ciclo di vita sono sostanzialmente i percorsi esistenziali che le persone fanno nella loro vicenda umana, e attraversando i diversi momenti della vita attraversano momenti di difficoltà e momenti di assestamento delle proprie problematiche. Il ciclo di vita è una teoria importantissima nel campo delle scienze umane, e direi capitale nel campo delle scienze delle politiche sociali. Pagina 6, volevo in questo punto far vedere partire da alcune constatazioni rispetto agli studi, ai testi, insomma, che servono a capire le politiche sociali. In genere, spessissimo, i libri che trattano questi temi hanno un indice, hanno una griglia argomentativa da parte degli autori che è del tipo che indico pagina 6. Nei libri, o anche negli articoli spesso, gli autori rispondono a queste domande: quali sono le situazioni problematiche su cui noi interveniamo, su cui intervengono i servizi, e quali sono le risposte alle situazioni problematiche? C'è questa ricorrenza che va spiegata. In genere, chi fa lavoro professionale nel campo dei servizi in genere oscilla tra queste due domande: su quali problemi interveniamo e quali risposte sappiamo dare. E questo lo vediamo ad esempio in una serie di libri. Prendiamo questo libro di pagina 7 di un'autrice, Paola Nicoletta Scarpa, sull'educatore professionale. Anche lei, un libro recente, individua l'area dei minori, l'area degli adulti, l'area degli anziani, delle disabilità, del disagio psichico, delle tossicodipendenze. Cioè, pur essendo un testo espressamente dedicato all'educatore professionale, piglia in considerazione delle aree problematiche che poi cataloga secondo questa tipologia che abbiamo appena visto. Anche il recentissimo dell'anno scorso libro curato da Canizza e Tramma, Introduzione alla pedagogia e al lavoro educativo, che è un libro molto interessante perché essendo anche introduttivo su queste tematiche si presta molto a essere esplorato secondo le categorie che noi mettiamo in atto. Anche loro fanno un'operazione di questo tipo, si interrogano e rispondono naturalmente sui soggetti destinatari del lavoro educativo, e distinguono i bambini, i bambini e i genitori in difficoltà, gli adolescenti giovani, gli adulti, gli anziani. E già qui bambini, adolescenti, adulti, anziani, è evidente che qui si allude al ciclo di vita. Ma poi pigliano in considerazione quelle che oggi alcuni chiamano le povertà estreme, le persone senza fissa dimora. Ma poi problemi specifici come quelli della prostituzione, della malattia, come la malattia mentale, del carcere, le dipendenze, le disabilità, i malati, gli stranieri. Come si vede, anche questa architettura del testo di Canizza e Tramma è sostanzialmente basato su quella risposta. Quali sono le situazioni problematiche e quali sono le risposte, in questo caso le risposte che hanno alla base un setting educativo, perché il libro è dedicato agli educatori professionali. Vediamo un altro libro importante e recente, il libro di Raffaello Magian, è un assistente sociale che ha lavorato molto sul campo, il quale ha pubblicato questo libro della Carocci, e di nuovo anche questo libro qui la scaletta è questa: i servizi per la famiglia, i servizi per i minori giovani, per le donne in difficoltà, per le disabilità, per le marginalità sociali, per le problematiche psicosociali, per le persone anziane, e una specifica offerta di servizi di mutuo aiuto. E sempre Magian aveva pubblicato 2 anni prima un altro libro, questa volta da Maggioli, e di nuovo classificava agio e disagio, le difficoltà economiche, senza fissa dimora, la casa, il lavoro, gli stranieri, le dipendenze, le disabilità, l'invecchiamento della popolazione. Continuiamo ancora su questa catalogazione dei libri, che serve a far vedere come è ricorrente quello schema, quali problemi, quali risposte. E il libro di Ugo Ascoli, che è un sociologo del lavoro, che pubblica questa antologia, anche questa è abbastanza recente, del Mulino, 2011, le famiglie, la scuola, il lavoro e la pensione. Anche qui abbiamo aree problematiche, lavoro e pensione, ciclo di vita, lavoro e pensione, anzi anche politiche scolastiche, ciclo di vita. E Massimo Pacci, altro sociologo, e poi pugliese, sono due sociologi di sociologia economica. In questa antologia, sempre nel 2011, su welfare, promozione delle capacità, di nuovo, se leggiamo la scaletta, il lavoro, la famiglia, gli inserimenti lavorativi, gli invalidi, la cura dei figli, il sostegno ai caregiving, i cambiamenti demografici e gli effetti che hanno sul lavoro di cura. Ancora, pagina 13, questo libro del 2005, centrato su una particolare tipologia di offerta che sono i servizi sociosanitari. Il comparto sociosanitario è quel comparto, ricordo, che in parte afferisce alla sanità e in parte afferisce ai sistemi dei servizi sociali, che noi sappiamo essere i due pilastri del sistema di welfare italiano: la sanità affidata alle regioni, i servizi sociali e socioeducativi affidati ai comuni. Bissolo e i due autori che curano l'antologia articolano l'antologia di nuovo sui problemi: gli anziani, gli immigrati, i malati terminali, la psichiatria, le demenze, l'AIDS, le tossicodipendenze, l'handicap. Ancora pagina 14, un testo di un sociologo che si occupa di politiche sociali, con particolare riferimento tra l'altro alla regione Lombardia, in questo libro del 2005 sul sistema lombardo, individua l'area d'offerta residenzialità per anziani, quindi residenzialità intendono gli autori unità d'offerta, e gli anziani intendono gli autori evidentemente questa fascia di popolazione, quindi problema anziani, residenzialità offerta, residenzialità per disabili, stesso ragionamento che ho fatto, e servizi per la famiglia. Lo stesso mio libro, se è una pagina 15, è tutto sostanzialmente articolato su 3 fuochi di attenzione: il primo è quello storico, il secondo è quello dei 2 pilastri che ho accennato adesso, e poi le 5 aree che avevo individuato come cruciali nello sviluppo dei servizi nella fine dell'ultimo trentennio del Novecento, quindi famiglie minori, handicap, tossicodipendenze, salute mentale, anziani. Lo stesso, ricordo solo incidentalmente, che lo stesso lavoro di analisi di questi circuiti lo svolgo pressoché quotidianamente in tempo reale sul blog polser.wordpress.com, in cui catturo e poi rendo disponibili in forma tematica le informazioni in tempo reale che arrivano sul web e che quindi arrivano come informazioni utili per capire queste informazioni. Insomma, da questi libri di cui ho succintamente visto l'indice, riportato l'indice, e dal blog di ricerca che professionalmente attivo, vediamo che ritorno a pagina 6 per un attimo, la griglia cognitiva molto ricorrente nel mondo dei servizi, la griglia cognitiva è quali problemi, quali risposte. Ma questo non ci dovrebbe stupire, essendo le politiche sociali delle risposte storiche ai problemi che si sono manifestati nel corso del tempo. Allora, questa questione è talmente rilevante che merita di essere rappresentata mediante uno strumento visivo, e sono a pagina 16. Lo strumento visivo è questo logo, che poi spiegherò, che mette in rapporto una serie di dimensioni. Allora, vediamo questo logo. Questo logo presenta la parola chiave bisogni, la parola chiave domande, la parola chiave offerta, differenziata in questo caso tre per far vedere che sono tante le unità d'offerta. E chiamo situazioni problematiche la particolarissima connessione che si manifesta nel ciclo di vita, nelle situazioni territoriali, nella storia sociale, tra la configurazione dei bisogni e le domande che arrivano al mondo dei servizi. Voglio dire con questo logo di pagina 15 che per noi non è sufficiente ragionare per domande ed offerta, pur che mediante il solo paradigma economico, la legge della domanda e dell'offerta, ma noi abbiamo bisogno di collegare la domanda ai bisogni. La sfrangiatura della parola bisogni è finalizzata a far vedere la loro estrema variabilità. Cioè, i bisogni sono infinitamente più variabili di quelle che possono essere le specifiche domande che poi arrivano al mondo dei servizi. Quindi noi abbiamo bisogno di ragionare innanzitutto su tre variabili: la variabile offerta, la variabile domanda e la variabile bisogno, e dobbiamo poi concettualizzare la connessione tra bisogno e domanda, dobbiamo concettualizzarla nella concetto chiave, situazione problematica, che poi va scandagliata situazione per l'appunto per situazione, la situazione problematica dei bambini, la situazione problematica degli anziani, la situazione problematica dei disabili, e va scandagliata in analitico, in dettaglio. Diciamo che questo è il campo analitico e professionale di chi agisce in queste reti d'offerta. E pagina 17, appunto, preciso quanto ho detto poco fa, parole, quindi nella chiave interpretativa che stiamo esplorando, che ripeto è la chiave bisogni, domanda, offerta, problemi, noi consideriamo il mondo dei servizi come un sottosistema delle politiche sociali, cioè un pezzo delle politiche sociali, caratterizzato da offerte che rispondano a domande. La figura mette appunto in evidenza l'estrema variabilità dei bisogni che dipendono da molti fattori, l'estensione e la diversificazione della domanda sociale, perché storicamente questo si è manifestato, cioè una estensione e diversificazione della domanda sociale, e conseguentemente la progressiva differenziazione dell'offerta di servizi che noi possiamo constatare in un qualsiasi territorio, andando a vedere, non so, i servizi della ASL che sono offerti in quel territorio, i servizi comunali, i servizi di comuni associati, i servizi offerti dalle cooperative sociali convenzionate o accreditate. La precisazione di pagina 17 è necessaria. Con questa figura si vuole mettere in evidenza che bisogno e domanda sono concetti certamente utili per comprendere il funzionamento, purché si usi appunto la cautela di tenerli su piani distinti e e di vederne le differenze. La domanda è quella parte di bisogno che si presenta come in modo si presenta sia nella percezione da parte degli utenti e si presenta nel modo in cui i servizi rispondono. Quindi la domanda è quella parte di bisogno che arriva in forma più o meno strutturata e comunicata adeguatamente al mondo dei servizi. Se noi ragioniamo di nuovo, mettiamo a punto queste due concettualizzazioni, il concetto di domanda, il concetto di offerta e il concetto di domanda, possiamo appunto fare un ragionamento, che è il ragionamento che è evocato dal grafico di pagina 18. Il grafico di pagina 18 mette in evidenza, usando l'espediente dell'asse cartesiano, che il sistema dei servizi alla persona si è differenziato. Ecco queste unità d'offerta che si differenziano nel corso del tempo, ce n'è una, poi ce ne sono tre, poi ce ne sono sei e così via, si caratterizzano storicamente nel corso del tempo per una differenziazione, oppure possiamo dire, se vogliamo usare un termine più tecnico, i servizi si specializzano, le professioni si specializzano, le unità d'offerta si specializzano per l'appunto perché sono cambiati i bisogni, è cambiata la domanda e quindi le offerte si sono adeguati a questi cambiamenti. Questa tendenza alla differenziazione dei servizi è un processo storicamente visibile. Potrei dire che oggi questa tendenza alla differenziazione la si vede come differenziazione nel campo pubblico, ma anche differenziazione nel campo privato, proprio perché siamo in tempi di crisi economica e di ristrutturazione di questo sistema. Dobbiamo tenere presente che è vero che c'è la crisi economica, ma è anche vero che i bisogni persistono, le domande persistono, e quindi storicamente c'è una modifica nel sistema sociale, e a offrire i servizi non è solo il campo pubblico, ma sono anche i soggetti privati. E noi questo lo vediamo benissimo per quanto riguarda il sistema del terzo settore, ma lo vediamo altrettanto bene per quanto riguarda l'offerta di servizi privati in senso pieno, cioè resi sul mercato mediante la logica della domanda e dell'offerta. Questo tipo di ragionamento lo possiamo ulteriormente perfezionare, e lo faccio nel grafico 19, elaborando tre parole chiave che noi possiamo sicuramente usare nel campo del sistema di servizi, avendo come riferimento il paradigma che stiamo esaminando. Le parole chiave sono estensione, regolazione e connessione. E cioè, storicamente c'è stato un processo, storicamente quando? Ecco, sapete che il ragionamento che noi facciamo è un ragionamento abbastanza recente. Noi esaminiamo gli ultimi 40-50 anni della storia d'Italia, quindi a partire dagli anni 70, no? Anche prima c'erano processi, ma non sono così intensi come gli anni 70. Il processo di estensione è un processo in cui sono aumentate le aree problematiche, è aumentata l'offerta di servizi, si sono differenziati gli operatori. Cioè, il mondo degli educatori professionali è fortemente attraversato dalla diversificazione che si è manifestata. L'educatore professionale che sostanzialmente prima degli anni 70 presente solo in alcune istituzioni, come figura professionale intendo come rieducatore delle carceri, che poi negli anni 80 invece diventa un operatore che entra in servizi molto importanti, come i servizi per i disabili, i servizi per le tossicodipendenze, per la salute mentale, e poi anche le specializzazioni che nel corso del tempo si sono manifestate, ma lo stesso processo lo potremmo vedere per gli psicologi e per gli assistenti sociali e per le figure di tipo sanitario, cioè una estensione delle professioni. Tutto questo ha comportato, seconda parola chiave, una regolazione dell'offerta. Quindi regolazione dell'offerta attraverso programmi regionali, mettiamo ad esempio i programmi di attivazione delle aziende sanitarie locali, i programmi zonali, cioè l'organizzazione dei servizi su scala dei comuni singoli associati, e regolazione intesa nel senso di regolazione di rapporti interistituzionali tra enti pubblici e istituzioni di terzo settore. Che ci porta alla terza parola chiave, che è la parola connessione, che sono i rapporti interistituzionali che si manifestano tra queste diverse unità istituzionali di offerta. Intendo per connessione i rapporti o di tipo istituzionale o di tipo professionale che si manifestano tra servizio pubblico, servizio privato, che si manifestano all'interno delle stesse unità organizzative, quello che più in generale noi chiamiamo il lavoro di relazione. Il lavoro di relazione, sia di tipo istituzionale, mettiamo una convenzione tra un'associazione di volontariato e una rete di comuni, e invece anche tra operatori. Tutto questo per dire che noi abbiamo bisogno di mettere a fuoco a pieno il paradigma bisogno domanda offerta. Allora partiamo dalla parola bisogno. La parola bisogno è una parola importante. Dicevo appunto che il termine bisogno lo possiamo vedere anche attraverso il paradigma economico che lo vede prevalentemente dal lato dell'offerta. Allora, vediamo alcuni modi, alcune letture che sono state storicamente fatte di questo processo interpersonale e sociale che sono i bisogni. Allora, una classificazione classica che è molto importante in un corso di politica sociale è la classificazione di Musgrave, che è un sociologo, potremmo dire macro, delle politiche sociali, che distingue i bisogni in tre tipologie: bisogni che sono soddisfatti dai singoli acquistando beni e servizi sul mercato, quindi bisogni che privati sostanzialmente, bisogni privati che vengono soddisfatti dalle persone acquistando un bene. Poi ci sono servizi, bisogni che sono invece non, debbono essere sottratti dal mercato. E naturalmente questo è un problema di politica sociale perché non sono acquistabili. Mettiamo il bisogno di acqua, il bisogno di aria, il bisogno di ambiente. Oggi uno degli aspetti della crisi ecologica è indubbiamente, intendo di crisi ecologica mondiale, il tendenziale fallire di questo tipo di regolazione. Cioè ci sono bisogni che necessitano di essere sottratti dalla pura logica mercantile della domanda e dell'offerta perché debbono essere offerti come bene pubblico. Quando non si fa questo, il risultato è la crisi ecologica. Esistono poi una terza tipologia, secondo Musgrave, che è la categoria dei bisogni di merito. Di merito, Musgrave intende per bisogni di merito quei bisogni che meritano per l'appunto, debbono essere sottratti dal mercato per essere riforniti direttamente alla collettività. Cioè sono bisogni che potrebbero, detto in altri termini, che potrebbero essere soddisfatti privatamente e che tuttavia per una scelta pubblica viene sottratta dalla logica mercantile. L'esempio tipico è la salute. L'esempio tipico l'abbiamo proprio in questi giorni, in questi mesi. L'Italia ha un servizio sanitario nazionale che ha tipicamente sottratto la dinamica della tutela della salute al puro gioco del mercato. Ma noi abbiamo l'esempio della riforma americana della sanità che ha messo sotto tensione il governo Obama fino a qualche mese fa, in cui il solo mettere a tema, mettere in agenda questa proposta ha sollecitato nell'ambiente socioculturale americano una serie di, a noi europei sembra incredibile, ma è così, una serie di risposte negative da parte di una serie di sicuramente cittadini rappresentati in uno dei due grandi partiti che si contende il potere negli Stati Uniti, ma anche dalle società assicurative. E quindi il fatto di sottrarre alcuni bisogni dalla logica puramente mercantile crea problemi. Il welfare europeo, il sistema di, i sistemi di welfare europei hanno fatto questo tipo di operazione, ovviamente con modalità diverse a seconda degli stati, l'Italia, la Francia, eccetera. Questa è la classificazione di Musger: bisogni privati e bisogni di, e all'opposto i bisogni di merito. Il grafico di pagina 21. Il grafico di pagina 21 è la classica classificazione che fa lo psicologo Abraham Maslow. È una classificazione che ha avuto un grande successo, viene molto usata, quindi l'ho ripresentata. E diciamo che la classificazione di Maslow è una classificazione per, diciamo così, specializzazione del bisogno. Maslow dice che possiamo. I bisogni hanno avuto un'evoluzione che per lui è quasi naturale nel corso del tempo, in cui le persone sono passate sempre di più prima dal soddisfare i bisogni fisiologici di base, poi nel ricercare i bisogni di sicurezza come la casa e il lavoro, e poi nella ricerca di relazione, quindi nello sviluppo di rapporti sociali, quindi puntare sulla relazione. Bisogni di riconoscimento sociale e bisogni di realizzazione di sé, cioè la classificazione di Maslow è una classificazione, potremmo dire, evoluzionista. Ecco, il sostiene che la scala è sostanzialmente questa: dai bisogni fisiologici, più caratterizzati dalla fisiologia, quindi dalla biologia, a bisogni più realizzativi, più di tipo, potremmo dire, psicologico-relazionale. È una classificazione molto interessante, ma che viene, lo dico, attenzione, per certi versi argomentata, non dico criticata, alcuni la criticano anche, ma viene argomentata dicendo che è una categorizzazione che non consente di storicizzare queste tipologie di bisogni. È una classificazione quasi naturalistica, è come se le cose storicamente vanno tutte in questa direzione. Esiste invece un'altra classificazione di servizi che è più dinamica, che è quella che propongo qui, è la classificazione che viene fatta da una scuola di sociologia francese molto importante, di un sociologo urbanista che si chiamava Paul-Henri Chombardelot. È una classificazione molto interessante perché è una classificazione che io dico che è maneggevole, è una classificazione che ci consente di ragionare sui processi, mentre la classificazione di Maslow ci obbliga a stare dentro in quelle categorie. La classificazione di Chambardello è molto più aperta a delle analisi più circostanziate e specifiche che devono essere fatte momento per momento. Allora, siamo solo a pagina 22. Maslow definisce il bisogno, ne dà una definizione descrittiva. Una definizione quindi abbastanza incontrovertibile, perché dice un bisogno è una tensione di un organismo, per esempio il nutrimento, o di un individuo, una persona, per esempio la ricerca della casa, del riparo della casa, o di un gruppo sociale, ad esempio la ricerca della difesa sindacale. Sono tensioni che spingono, orientate a individuare una concreta soluzione, cioè un qualcosa, un oggetto, un modello culturale, una comunicazione, un'informazione, un aiuto, quello che vogliamo, a ricostituire un equilibrio compromesso da una carenza. Questa definizione descrittiva è di grande potenza, a mio avviso, perché ci consente di distinguere nel bisogno due categorie cognitive. Una è una categoria dinamica. Siamo sempre a pagina 22, cioè la situazione di bisogno, ossia la tensione che cerca di essere ridotta attraverso una soddisfazione, cioè il bisogno come spinta a, come dinamica introspettiva e comunicativa rivolta verso l'esterno. E lo distingue invece dal bisogno come oggetto. L'oggetto è invece quel particolare oggetto esteriore, quel particolare elemento esteriore che è indispensabile al funzionamento di un organismo, di una persona o di un gruppo sociale. Usando le precedenti categorie, il nutrimento è un oggetto, l'alloggio è un oggetto, la protezione sindacale è un oggetto, ma naturalmente, aggiungo io, il bisogno come oggetto, gli oggetti sono anche i servizi. i servizi differenziati in servizi sanitari, servizi sociali, servizi educativi, servizi sociosanitari e tutta questa complessa tipologia che li caratterizza. Situazione di bisogno e oggetto che lo soddisfa. Pagina 23, disegniamolo, quindi situazione di bisogno è una dinamica, ripeto, introspettiva e relazionale. Nella situazione di bisogno agisce la nostra soggettività, il nostro agire come soggetti psicologici e relazionali, e quindi è una tensione interna, è una dinamica interna. L'oggetto che la soddisfa è un concreto servizio. Allora, perché è importante questo? Perché mentre la situazione di bisogno va argomentata e va descritta in tutti i modi più complessi che fanno le diverse scienze umane, l'oggetto che lo soddisfa è analizzabile più in dettaglio. L'oggetto che lo soddisfa può essere l'asilo nido, la scuola materna, la scuola elementare, l'insegnante di appoggio, il centro diurno. Abbiamo cioè la possibilità di misurare, nel senso che vediamo concretamente, gli oggetti che soddisfano queste tensioni, queste situazioni di bisogno. Questo è il primo vantaggio nel maneggiare la categorizzazione di Schoenberg Delors. Il secondo vantaggio è che Schoenberg Delors ci distingue due tipologie di bisogno che sono particolarmente interessanti proprio per allo scopo del nostro lavoro. Schoenberg Delors distingue quello che lui chiama i bisogni obbligo e bisogni aspirazioni. I bisogni obbligo cosa sono? Sono quei bisogni che debbono essere soddisfatti per consentire all'individuo di vivere in società. Cioè ci sono dei bisogni che noi riteniamo, in quanto persone nate in un periodo storico, dentro un certo tipo di sensibilità culturale, così via, che di cui non possiamo fare, a meno. Potremmo dire, io faccio sempre questa riflessione oggi su questo uso compulsivo dei cellulari e dei telefonini, oggi l'uso di queste tecnologie della comunicazione tende a diventare un bisogno obbligo, sembra che le persone non possano più farne a meno. Quindi questo vorrebbe dire appunto che questo bisogno di relazione che viene consentito da un mezzo artificiale come il cellulare, il telefonino, i tablet, è diventato un obbligo quasi, no? Un obbligo quasi all'interno di determinate fasce generazionali. Il bisogno di aspirazione sono invece quei bisogni per i quali gli individui modificano le loro situazioni presenti. Il bisogno di aspirazione sono quei bisogni, pensiamo ad esempio il bisogno di tutelare il bambino anche dalla violenza familiare. Questo è un bisogno di aspirazione, evidentemente nel caso del bambino mediato dalla famiglia, ma le aspirazioni sono quei bisogni che sono caratterizzati dalla loro modifica. Quindi è importante nella categoria di Schoenberg Delors il concetto di aspirazione, che viene intesa come desideri verso un fine, verso degli scopi. Le aspirazioni sono oggetti orientati da immagini, da segni, da simboli, da dimensioni appunto affettive. E naturalmente questo Schoenberg Delors, che era un sociologo urbanistico, lo vedeva nei territori, nelle città, nei diversi ambienti sociali in cui vivevano le persone. Questa oscillazione continua tra bisogni e aspirazioni, cioè aspirazioni che mutano nel corso del tempo e che diventano obbligo, cioè diventano bisogni obbligo, bisogni che desideriamo, che debbono essere soddisfatti, è una categoria molto importante. Perché? Perché le politiche sociali applicati ai servizi hanno fatto esattamente questa aspirazione, hanno trasformato delle aspirazioni, il bisogno del bambino, il bisogno della donna, l'essere contro la violenza, la cura dei disabili, la cura delle malattie terminali, hanno trasformato delle aspirazioni in tendenziali obblighi che desideriamo che socialmente vengano soddisfatti mediante la messa a disposizione di risorse. E quindi è questa oscillazione, sono a pagina 25, tra bisogno obbligo e bisogno aspirazione, la trovo fondamentale e particolarmente utile per i nostri ragionamenti. Sicuramente con delle buone griglie analitiche, questa oscillazione per l'appunto bisogno aspirazione che diventano bisogni obbligo, una volta che questi bisogni si sono consolidati in risposte, influiscono ancora sulle aspirazioni, vedete la freccia che va da bisogno aspirazione al bisogno obbligo e la freccia che va da bisogno obbligo a bisogno aspirazione, è particolarmente potente, di una grande potenza per spiegare le diverse situazioni problematiche del mondo dei servizi. Ma perché è importante questa lunga disamina sul tema dei bisogni? Per l'analisi dei bisogni, sono a pagina 26, si può accedere a un ampio campo informativo delle scienze sociali. Cioè l'analisi dei bisogni è la cosa proprio specifica che fanno i pedagogisti, gli educatori, gli psicologi, gli assistenti sociali, i medici, in generale coloro che si occupano di problemi delle persone. E possiamo accedere appunto all'analisi demografica, osservando i processi di mutamento demografico. Possiamo accedere alle ricerche che ci parlano dei mutamenti sociali e socioculturali, possiamo ragionare sull'evoluzione del mercato del lavoro, sulle trasformazioni delle istituzioni del vivere sociale, cioè possiamo includere nei setting che mettono a punto griglie interpretative dei bisogni ogni libro che noi abbiamo nella nostra biblioteca, noi intendo noi che ci occupiamo di. Che facciamo lavori da operatori sociali. E quindi la filosofia, la storia sociale, la pedagogia e le scienze educative, la sociologia, le diverse psicologie, le diverse psicanalisi, le antropologie, le analisi delle culture, la biologia, la scienza della comunicazione, tutte queste scienze umane che ognuna delle quali utilizza propri paradigmi interpretativi, in realtà al suo interno spesso ha una visione del bisogno, legge il bisogno secondo le particolari letture che ne vengono fatte dalla filosofia, dalla storia sociale, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire che il concetto di bisogno mette a punto tutte le strutture formative e cognitive che noi abbiamo costruito nel corso del tempo. Che ha costruito quindi un operatore dei servizi, ma o uno che fa formazione degli adulti, che è il mio caso, e in realtà sotto all'interno utilizza più o meno implicitamente il concetto di bisogno e lo elabora nei modi più diversi, nei modi più differenziati. Ma questo perché avviene? Avviene perché è così, perché la situazione delle politiche dei servizi è quella. È quella di essere il tentativo di rendere disponibili delle risposte in relazione a situazioni problematiche. Allora, qual è la griglia utile? Una griglia utile che noi, pagina 27, che possiamo fare nel maneggiare appunto questo strumento che è il concetto di bisogno, il concetto di domanda, il concetto di offerta. La griglia utile è quella di incrementare i nostri dati, le informazioni, pagina 27. Incrementare i nostri dati, le nostre informazioni, le nostre argomentazioni su un problema. In che modo? Attraverso libri recenti, attraverso saggi articoli di riviste, attraverso siti web specialistici, cioè utilizzando tutto il materiale possibile che noi abbiamo in mano, già, che possiamo o avere già studiato o studiare. E dentro questi dati, informazioni e argomentazioni, noi scopriamo, se le leggiamo alla luce delle politiche sociali, che spesso da questi dati e informazioni vengono emanate delle regole, vengono fatte delle leggi statali, delle leggi regionali, che vanno a regolare il funzionamento delle reti d'offerta. Quindi la sequenza, problemi e dati sui problemi, parte sinistra dello schema di pagina 27. Le regole legislative che vengono storicamente elaborate negli anni 70, 80, 90, 2000, eccetera, hanno effetti sul funzionamento dei servizi. Questa è la griglia fondamentale delle politiche sociali, cioè capire che le regole sono una risultante, sono un effetto di queste letture dei problemi presenti in un sistema sociale. Tuttavia questo tema è particolarmente presente nella ricerca, qui a pagina 28, quindi non sto a vederlo in dettaglio. Riporto un libro recente, questo libro di Mark Penn e Zalesne, intitolato Microtrend, che è un libro molto interessante, pubblicato nel 2007 negli Stati Uniti e in Italia nel 2008. È molto interessante perché il titolo evoca i contenuti di questo testo, utilizza nel sottofondo il modello BDO. Perché? Basta scorrere l'indice di questo libro. È un libro che analizza per l'appunto i micro comportamenti, non i macro comportamenti. Analizza l'amore, il sesso, i sentimenti, le dinamiche del lavoro, le dinamiche della salute e del benessere, l'insonnia, le manie della bronzatura, le modifiche degli stili di alimentazione, il vegetarianesimo, l'obesità, le anoressie, le dipendenze, le modifiche della vita familiare, tutti questi che ho riportato, ho sintetizzato il titolo, i neopapà stagionati, gli zoomaniaci, i genitori permissivi, i gay, i ritardatari, gli adolescenti. Cioè è un libro, gli stili di vita, l'uso del denaro, le mode, l'abbigliamento, ad esempio i tatuaggi, le tecnologie, il tempo libero, cioè analizza quelli che sono i piccoli cambiamenti della vita quotidiana. Ma cosa sono i piccoli cambiamenti della vita quotidiana? I piccoli cambiamenti della vita quotidiana sono esattamente quel continuo modificarsi delle situazioni personali che passano dagli aspirazioni a desiderare qualcosa di più e di diverso, e nel desiderare questo qualcosa di più e di diverso che diventa per noi, viene percepito come qualcosa di cui non possiamo fare a meno. Questi libri sono libri molto interessanti perché mettono in evidenza che la modernità è soprattutto caratterizzata da una crescita della soggettività individuale. Cioè noi moderni siamo più individualizzati rispetto al passato, noi siamo sempre più esseri soggettivi. E questo è il terreno rilevante delle politiche dei servizi. Questa nostra soggettivazione, questo nostro essere, ritenere molto importante il nostro io, che non è egoismo, è ritenere importante il nostro io, può anche essere egoismo, narcisismo, ma è invece un processo storico-psicologico che è legato a come si è trasformata la società moderna. Il libro di Penn e Zalesne mette in evidenza appunto queste dinamiche. E lo fa analizzando appunto questi microprocessi. Qui a pagina 29 riporto una pagina, la pagina non la leggo tutta perché potete leggerla direttamente, ma il tema, ripeto, è questo: come noi siamo sempre più individui, le nostre personalità e i nostri caratteri nel tempo moderno sono sempre più individualizzati, abbiamo sempre più bisogno di una nostra, che venga valorizzata la nostra dimensione individuale. Questa lettura è molto importante perché dice, qua sono più o meno a metà della citazione, perché i due autori dicono che non è più possibile, cito, capire il mondo unicamente attraverso i megatrend, cioè le macro trasformazioni, quelle appunto macro, le grandi modifiche delle politiche sociali, la globalizzazione, il mercato del lavoro, certo, quelle influiscono, però noi nelle società in cui noi viviamo, nelle società frammentate di oggi, dicono gli autori, chi vuole agire con successo deve individuare e capire i gruppi identitari in rapida crescita e velocissima frenetica spostamento in mille direzioni diverse, cioè i microtrend. Cioè gli autori sostengono una lettura che io credo fondante per le politiche dei servizi, è che questa soggettivazione è la macro tendenza e che quindi tutta il mondo dei servizi si confronta con queste dinamiche. e quindi anche le valutazioni in positivo e in negativo di questi servizi avvengono proprio perché il mondo moderno porta a crescere la nostra soggettività individuale. E fin qui, pagina 29, il tema era siamo più sul lato ancora del bisogno che poi diventa problema. Adesso possiamo fare una convergenza a questo punto. Allora, facciamo la convergenza e mettiamo un pochino più a fuoco il concetto di domanda. Sono a pagina 30. Allora, come possiamo definire la domanda all'interno di queste trasformazioni che abbiamo delineato e che possono essere studiate in mille modi? Possiamo definire la domanda come quella parte di bisogno che si traduce in richiesta di servizi, cui si risponde con risorse organizzate pubblico-private e saperi professionali. Cioè, questa è la domanda. La domanda è quel segmento di bisogno che diventa richiesta e che si confronta con le risorse. E confrontandosi con le risorse si confronta con i saperi professionali. Allora, la domanda sociale è molto cambiata e continua a cambiare, proprio perché sono cambiati i bisogni, ma vediamo alcune tendenze molto generali della domanda sociale, quindi ripeto, la parte di bisogno che è più visibile, che è analizzabile. Per uscire dalla metafora, domanda di servizi per i bambini, domanda di servizi per le famiglie, domanda di servizi per le dipendenze, domanda di servizi per le persone anziane, domanda di servizi per le persone ammalate. Questo è in sostanza il tema della domanda, ripeto, che alle spalle ha il bisogno. Quali sono le tendenze individuabili? Una tendenza è la crescita della domanda visibile e quantitativa, cioè c'è più domanda. La trasformazione demografica incrementa la domanda sociale. E in particolare la domanda è molto alta per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda i servizi sociali, per quanto riguarda i servizi educativi, per quanto riguarda la cultura. Accanto a queste variazioni della domanda si è consolidata e cresce una cultura dei diritti di cittadinanza. Quel diritto del cittadino, la dimensione giuridica del diritto, acquista più peso rispetto al passato. Possiamo leggere in questa chiave anche la crescente sensibilità sulla qualità del servizio, non solo sulla quantità. E qua ci aprirebbe tutto il capitolo dell'analisi della qualità dei servizi, che è un tema importante che non abbiamo trattato nel nostro corso, ma che comunque è un tema rilevantissimo ed è parte integrante delle politiche sociali, cioè che cos'è la qualità e come è misurabile, quale contributo ciascuno professionista può dare alla qualità del servizio. Tutto questo, naturalmente, sono ancora pagina 31, coesiste con la persistenza di domande che non trovano soddisfazione a causa delle difficoltà di accesso o per carenza di informazioni o per l'accesso dei costi. Cioè non è detto che la domanda più sofisticata, quella più legata alla cittadinanza, alla soggettivazione, vada a coprire e cancellare la domanda delle persone povere, delle persone che hanno a basso reddito, delle persone che hanno meno opportunità per stare sul mondo sociale. Diciamo che coesistono domande nuove e domande vecchie, intendendo per domande vecchie quelle che sono appartengono a queste dinamiche del mercato e della diminuzione dei redditi e della questione del reddito di vita per vivere nella maniera minimale. Pagina 32, di nuovo, se noi ragioniamo usando queste categorie possiamo fare un sacco di elaborazioni concettuali. Possiamo ad esempio classificare i processi che si manifestano nel passaggio dai bisogni alla domanda. Allora abbiamo il bisogno può essere oggettivo, pensiamo un bisogno di salute e deve essere riconosciuto, c'è un bisogno oggettivo che mettiamo, è misurabile attraverso una diagnosi, però c'è anche il bisogno soggettivo, quello che è avvertito dal soggetto. Bene, la dinamica tra bisogno oggettivo e percezione di questo bisogno oggettivo, o perché misurato o perché espresso, diventa la domanda espressa. La domanda espressa è sulla domanda espressa incidono tantissimi fattori: le condizioni socioculturali della popolazione, la disponibilità dell'offerta, gli atteggiamenti e i comportamenti degli operatori. Non è fondamentale la qualità relazionale dell'operatore nell'offrire il servizio, l'accessibilità con dimensioni molto concrete come le distanze, gli orari, le modalità organizzative, l'assetto istituzionale, i costi. Ecco, cioè in questo passaggio bisogno esistente, bisogno percepito soggettivamente, domanda espressa, abbiamo tutta una serie di elementi che sono parte integrante delle politiche sociali. Vogliamo concludere quindi su questo punto che la domanda di servizio è un indicatore imperfetto del bisogno oggettivo, perché solo una parte dei bisogni si trasforma in domanda. Ecco, per quale motivo abbiamo bisogno di tre categorie analitiche: abbiamo bisogno della categoria bisogno, la categoria domanda e la categoria offerta, proprio perché i processi sono molto sottili nel campo del servizio alla persona. Sempre entrando sempre più in via di specializzazione, possiamo poi distinguere la domanda, possiamo dire che c'è la domanda potenziale, sono le persone che sono potenzialmente interessate ad un servizio in quanto sono uno stato di bisogno, quindi domanda potenziale è la domanda possibile, che non è detto che ci sia una risposta, è quella che viene analizzata come potenzialità, come pressione che potrebbe esserci su un servizio, che non arriva al servizio. Poi abbiamo la domanda espressa, quella che effettivamente si presenta, da domanda potenziale a domanda espressa. Poi c'è la domanda accolta, e c'è la domanda che è accolta del servizio. Quindi noi, quando abbiamo il numero di posti di asilo nido, è domanda accolta, che ha alle spalle domanda espressa, alle spalle domanda potenziale. La domanda accolta può esserci nella domanda accolta può esserci un notevolissimo scarto tra la domanda potenziale e la domanda accolta. E la domanda esaudita è la domanda, appunto, persone la cui domanda è stata soddisfatta dall'offerta. Quindi abbiamo parecchie categorie analitiche attraverso cui possiamo scandagliare anche il concetto di domanda e di servizio nelle diverse aree. Pagina 34 è per chiarire che, una volta chiarite queste due dinamiche, dobbiamo definire la connessione che c'è tra bisogni, e abbiamo visto la loro diversificazione, e le domande, come problema o situazione problematica. Le situazioni problematiche sono, per l'appunto, la storica, psicologica, culturale, sociale connessione tra bisogni dei gruppi sociali e domande di servizio. Chiamo in generale quegli autori che fanno quei libri, che distinguono appunto le due variabili, situazioni problematiche e risposte, e sostanzialmente ragionano su situazioni problematiche, si interrogano e danno risposte, ognuno a suo modo, rispetto a questo tipo di connessione. E quindi ne segue quella la domanda chiave delle politiche di servizi. Una delle domande chiave dei servizi è: quale problema? Quale problema? Qual è il problema che questa politica, questo sistema di servizi, queste culture professionali mettono a fuoco? Allora, la parola problema è una parola molto, molto, molto importante, e di nuovo, anche quando la questione è molto importante, ci aiuta il suo studio etimologico. Il linguaggio, che ha in se stesso una sapienza descrittiva piuttosto potente. E sono a pagina 35. Cosa vuol dire la parola problema? Secondo il dizionario etimologico, il Daily in questo caso scelto, c'è una risposta di questo tipo. Un problema è una questione da risolvere. Questo è un problema. Questione da risolvere. Da risolvere nella propria mente, come facevano i filosofi, oppure problemi da risolvere socialmente. Alla radice della parola c'è il greco problein, col significato di mettere innanzi, proporre, da cui Balleyn rimanda all'indoeuropeo gettare. Quindi la parola problema è, ha alla sua radice questa operazione di portare, mettere avanti e nucleare, spostare, tirare fuori, gettare in avanti una questione. I servizi sono situazioni moderne di grande importanza perché si trovano dentro in questa dinamica, la dinamica di rispondere più o meno positivamente con le umane possibilità che sono legate alle risposte possibili, non alle risposte auspicate, alle risposte che sono possibili all'interno del sistema economico, all'interno della dinamica operativa, perché hanno a che fare con questa operazione che già il linguaggio ci descriveva. E ai servizi viene gettato addosso qualcosa, viene gettato addosso qualcosa, vengono gettati addosso problemi. Naturalmente questo è il motivo per il quale non si può chiedere ai servizi più di quello che possono effettivamente fare, proprio perché il compito che hanno è un compito infinitamente alto e quindi fanno quello che possono. Detto banalmente, noi facciamo quello che possiamo, lo facciamo nelle modalità etiche e professionali che siamo capaci di mettere in atto. Questa escursione, questo passaggio alla bisogna problema merita attenzione, quindi io vi propongo pagina 36 questa tabella fatta da uno psicosociologo che si chiama Marco Brunod, il quale distingue le due tipologie bisogno e problema, ne fa vedere le somiglianze e le differenze: bisogno, necessità, mancanza; problema invece è una situazione che determina stati percepiti come discrepanti da una situazione desiderata. Quindi bisogno è è uno stato di mancanza, il problema è viceversa una situazione che mette in atto dinamiche soggettive che hanno bisogno di essere soddisfatte. Bisogno è la conseguenza della condizione critica. Il problema è la situazione in cui sono presenti criticità e risorse determinate dalla relazione tra il soggetto e la realtà in cui esso vive. Cioè il problema ha qualche complessità in più. Il bisogno è individuabile attraverso l'utilizzazione di categorie di analisi socio-economica, l'ho detto all'inizio. Nel problema abbiamo categorie più sofisticate che possiamo usare. Esiste in quanto socialmente riconosciuto. L'individuazione non è automatica. Occorre integrare diverse prospettive dell'osservazione. Ecco che nel problema mettiamo dentro, nell'analisi dei problemi, mettiamo dentro le culture professionali, quelle delle culture pedagogiche, quelle delle culture psicologiche, quelle delle culture antropologiche, quelle delle culture sociologiche. Il problema, il bisogno, infine, dice Brunod, è più legato a una dinamica interpersonale, il problema è legato di più a una dinamica intrapersonale, scusate, bisogno, dinamica intrapersonale del soggetto, il problema appartiene di più a una dinamica interpersonale, a che fare con la comunità, locale. Sono due modi di, come si vede, sono abbastanza vicini. Per certi versi il termine problema è più potente del termine bisogno, perché bisogno rimanda appunto a una concezione spesso di matrice biologistica, il termine di bisogno. Il problema è invece più legato al funzionamento delle scienze umane, ma possiamo sostanzialmente appunto dire che la vera questione è: quando analizziamo professionalmente i servizi, la prima cosa che dobbiamo chiederci è qual è il problema che dobbiamo mettere a fuoco, che dobbiamo identificare, che dobbiamo leggere, che dobbiamo analizzare. Ora, questo tema è un tema importante e che è già stato esaminato, io credo, con una grandissima sofisticazione intellettuale dal pedagogista John Dewey, 1859-1952, pagina 37, quando in un libro importante distingue e nuclea il concetto di situazione problematica. Io trovo straordinaria nell'analisi di Dewey, il concetto di situazione problematica, perché parlare di situazione problematica significa parlare di dinamica che sta attorno a un problema. Quindi bisogno, problema e situazione problematica sono evidentemente concetti molto vicini, e tuttavia il concetto di situazione problematica è più aperto, è più dinamico. Allora, cosa dice Dewey? Dice che il concetto di situazione va visto in questo modo. Il testo è sulla pagina 38, il testo è molto importante, il libro Logica, teoria dell'indagine, pubblicato da Einaudi, il quale dice: quando ciò che disegniamo con il nome di situazione non è un oggetto singolo, esempio per l'appunto il bisogno, per certi versi anche il problema non è un concetto, un punto d'attenzione particolare, ma il concetto di situazione ci obbliga a vedere oggetti, eventi, gruppi di oggetti, giudizi, esperienze, giudizi formali e così via, non in modo isolato, ecco cosa dice in questa relazione, ma solo se connessi in un contesto complessivo. Ecco, quindi è quello che Dewey chiama situazione. La situazione è la tendenza analitica, culturale e professionale, aggiungo, di provare sempre a leggere un singolo evento all'interno di un contesto. E precisa poi questo concetto, il passaggio 2: nell'esperienza effettiva non si dà mai un singolo oggetto, un evento isolato, cioè la fame, il desiderio di madre, il desiderio di padre, il desiderio di fratello, il desiderio di socializzazione infantile, il desiderio di integrazione scolastica. Ecco, ho fatto degli esempi concreti per farmi capire, ma queste singole dinamiche sono sempre una parte di una situazione, di un campo nel quale si verifica questa osservazione o si manifesta quell'oggetto. Cioè, il concetto di situazione rimanda sempre a connettere un singolo evento all'interno di uno spazio, che tanto per uscire dalla strettezza, lo spazio specifico di quel servizio, l'asilo nido, la scuola, il centro diurno, il servizio domiciliare, il servizio residenziale. E cioè il concetto di situazione problematica ci obbliga a leggere, e sono pagina il lucido di pagina 40, quindi è sbagliato il numero che è numerato, il lucido di pagina 40, il concetto di situazione problematica significa collocare un evento, l'inserimento scolastico, l'inserimento lavorativo, le dinamiche della professionalizzazione, la transizione all'età adulta, la preadolescenza, l'adolescenza, la ricerca delle esperienze rischiose che si fanno in epoca adolescenziale. Questi eventi vanno letti all'interno di contesti storici, biografici, culturali. Quindi trovo molto interessante dal punto di vista innanzitutto metodologico e proprio cognitivo questo disegno che ho rappresentato a pagina 40, di fare sempre questa operazione, leggere ogni evento all'interno di un quadro, all'interno di una situazione. Per quanto mi riguarda, le situazioni sono le situazioni storiche, cioè le situazioni storiche dentro le quali si manifestano i problemi. Quindi la situazione storica nella quale si manifesta, anche qui esco dalla strettezza, si manifesta la evoluzione del diritto dei minori, dove si manifesta la politica dell'attenzione alle cure per i disabili, il contesto storico-culturale entro il quale si manifesta il problema della malattia, il problema della malattia grave, il problema della malattia gravistica, il problema della malattia terminale. Ecco, questi sono gli eventi. La potenza sia del concetto di problema, ma soprattutto di questa avvertenza metodologica del pedagogista Dewey, è quello di fare continuamente questo allenamento mentale, cioè quello di collocare gli eventi all'interno di un quadro di trasformazione. E qui ciascuno fa la sua parte, quello non occorre, chi ha più esperienza metterà più dati, chi ha meno sta mettendo punti sui setting analitici, ma l'operazione è sostanzialmente quella. Noi abbiamo un problema di aggiungere, attraverso i momenti della formazione, attraverso i momenti, in questo caso dello studio del secondo anno, del biennio in cui siamo, nella tesi, dobbiamo fare questo tipo di operazione. Quello di aggiungere i dati allo scopo di riuscire, sono ancora a pagina 40, a connettere gli eventi ai contesti storici, biografici e culturali di un'epoca storica, di un periodo. E questo è il modo di fare l'analisi professionale delle politiche dei servizi. Pagina 41, qui uso un altro aiuto, mi faccio aiutare non solamente da Dewey, ma mi faccio aiutare dal filosofo della scienza Karl Popper. Il quale, Karl Popper, fa questa affermazione importante, dice: la vita non può che presentarsi come lotta contro gli ostacoli che si oppongono non solo all'autoaffermazione del singolo, ma anche alla realizzazione dei suoi valori. Karl Popper ha messo al centro della sua attenzione il tema dei problemi. La vita è un continuo risolvere problemi, è un continuo risolvere problemi. Quindi la vita, la biografia delle persone è tendenzialmente questo, ma lui poi Popper lo porta, e anche la scienza che fa questo tipo di operazioni, questo esula dal nostro campo di attenzione. Volevo dire con questo che il Popper ha al suo interno un bel setting analitico per quanto riguarda la nozione di problemi, e problema, come abbiamo visto. Che avete visto che è poi l'attenzione che ho tentato di dare a questa dispensa. Ultimo passaggio è l'offerta. Qui paradossalmente l'offerta è più facile da analizzare, sono a pagina 42, più facile da analizzare, perché l'offerta è quella che vediamo, il servizio sociale comunale, appunto l'asilo nido, ma se vogliamo la palestra, la biblioteca, la mostra di pittura. Il piccolo corso di formazione permanente che si fa, tutto questo articolatissimo sistema d'offerte, che è lo più visibile. Quindi possiamo appunto osservare e vedere, standoci dentro, muovendosi all'interno di questo tipo di dinamiche. Però diamoci definiamolo, pagina 42, quindi all'interno del quadro analitico che stiamo inseguendo, l'offerta la definisco in questo modo. Definisco offerta come l'insieme di tutte quelle unità organizzative e professionali che intervengono su domande, bisogni e situazioni problematiche. Cioè l'offerta è questo, l'offerta sono quelle unità organizzative dentro le quali agiscono professionisti e che hanno a che fare con questa complessità. Qui il termine complessità vale la pena di evocarlo, anche se è un termine un po' onnicomprensivo. Hanno a che fare con appunto bisogni, domande, problemi, situazioni problematiche. La variabile offerta quindi è strettamente legata a quello. Allora, se ragioniamo in questo modo qua, possiamo, pagina 43, migliorare e utilizzare il logo che ho proposto poco fa, il logo bisogno, domanda, situazione problematica, offerta. Qui vedete che il logo è un pochino complicato, l'offerta è il campo interistituzionale del sistema dell'offerta. Allora possiamo fare tutta una serie di operazioni, possiamo ad esempio ragionare se in un territorio ci sono dei bisogni presenti, qual è la domanda esistente? Se c'è una domanda non esistente, ma domanda non esistente in presenza di problemi, perché la domanda non esistente in presenza di problemi è quella di, può essere di due tipi, può esserci l'offerta e può non esserci l'offerta. Quindi abbiamo diverse tipologie di situazioni. Nelle politiche sociali è prevalente la parte alta di questo schema, cioè bisogni presenti, proprio perché siamo più soggettivizzati, quindi noi abbiamo le situazioni più tipiche, l'offerta esistente, l'offerta non esistente, l'offerta esistente in rapporto a domanda non esistente, offerta non esistente. Abbiamo diverse tipologie a seconda di come maneggiamo la connessione tra bisogni e domanda. Meno presente evidentemente nelle politiche sociali quella di bisogni assenti, ma può anche esserci, però anche questa mi genera delle situazioni differenziate. Diciamo che tutto questo lavorio su come si analizza l'offerta è quella che è il cimento, il compito rilevante che hanno tutti le progettazioni, i programmi, i piani educativi, i progetti personali, tutto quello, i piani di zona. Sostanzialmente sono ragionamenti e dinamiche, talvolta di grande sofisticazione, che si fanno rispetto a queste dinamiche bisogno, domanda, offerta. Questo è talmente vero che possiamo, sempre dalla nostra matrice dal nostro quadro, dal paradigma bisogno, domanda, offerta, fare a pagina 44 il processo di lavoro che è presente nei servizi, il processo di lavoro nei servizi, nei sistemi di servizio sociale, sanitario, socioeducativo, sociosanitario, è un processo che ha sempre questa dinamica qua. Quale domanda? Quale problema sottostante a questa domanda? Quale progetto è fattibile? Qua c'è tutta l'area progettuale, la cosa più complicata. Che progetto facciamo in relazione a quel problema relativo a quella domanda che arriva? E qua c'è tutta la cultura della progettazione, su cui ciascuno, è un tema rilevantissimo, e sicuramente gli educatori hanno una sofisticatissima cultura per quanto riguarda la progettazione. Poi abbiamo l'esecuzione del progetto, cioè la sua messa in atto. C'è la verifica e c'è la valutazione sui risultati di questo processo, cioè il lavoro di servizio è sostanzialmente inquadrabile in questi passaggi: espressione della domanda, individuazione del problema, elaborazione del progetto, esecuzione del progetto, sua verifica e valutazione. Allora, in questa dinamica così articolata, cioè in questa serie di considerazioni che abbiamo fatto attorno al paradigma bisogno, domanda, offerta, non occorre stupirsi se, sono a pagina 48, il paradigma bisogno, domanda, offerta, che qui rappresento in un modo differenziato, pagina 45, si è incredibilmente articolato. Perché oggi noi, cosa dice questo schema qua? Che la variabilità dei bisogni ha comportato una modifica e estensione della domanda e ha generato veri e propri sistemi di servizio su specifiche aree problematiche. Gli anziani, le demenze, l'Alzheimer, le famiglie, i minori, le disabilità, la salute mentale, le dipendenze, l'AIDS, le biopolitiche, le migrazioni e migranti e così via. Cioè, per certi versi, la complessità, l'articolazione del mondo dei servizi è talmente ricca di componenti, e per quello che abbiamo bisogno di attrezzature sofisticate per analizzarle, proprio perché noi siamo in presenza storicamente di sistemi di servizi per gli anziani, sistemi di servizi per l'Alzheimer, sistemi di servizi delle famiglie, eccetera, eccetera. Non sto a ripetere questo tipo di elenco. Cioè, voglio dire, sono quasi in conclusione, che fare l'analisi professionale delle politiche sociali applicate ai servizi significa anche, poi alla fine, analizzare in concreto delle specifiche tipologie di offerta legate a domande e legate a bisogni specifici. È per quello che lo schema bisogno, domanda, offerta è estremamente potente. Estremamente potente perché mi aiuta ad articolare questi elementi, cioè mi aiuta a fare lo sforzo di capire come si struttura in ciascuna fase del ciclo di vita, famiglie minori anziani, o in relazione a specifiche situazioni problematiche, la disabilità, come si è strutturata il sistema dell'offerta. E concludo, pagina 46, che lo schema BDO e problemi, che è quello che ho messo a punto nella lezione, nella dispensa e attualmente in questo audio, ci dà una scaletta per poter analizzare i sistemi di servizio. Quindi quando noi analizziamo il sistema di servizio, sostanzialmente facciamo operazioni di questo tipo: mettiamo a punto un problema, ne vediamo le sue componenti, raccogliamo dati e informazioni di tipo sociodemografico, per esempio, o di tipo esperienziale, che cosa hanno i servizi da dire su cosa succede in queste situazioni qua. Quali sono le culture su quel problema, cioè in che modo vengono pensati i problemi? Qual è il pensiero? Qual è il processo di pensiero che le persone e ancora più i professionisti mettono in atto per leggere quei problemi, quelle aree problematiche? Dobbiamo mettere a fuoco le regole, ecco qui l'indispensabile passaggio della regola legislativa, la legge dello Stato, la legge costituzionale, le leggi regionali, e poi analizzare e vedere in concreto quali sono gli effetti che si determinano sulla società. Quindi questa è l'analisi di un'area problematica: di quali componenti è fatto questo problema, come arricchisco di dati il problema o l'area problematica, i modi che sono in cui sono pensati i problemi, le regole che determinano gli effetti sul sistema sociale. Questo è il potentissimo paradigma, bisogno, domanda, offerta, problemi, che è uno dei paradigmi più utili, assieme ad altri naturalmente, per fare questa operazione di analisi professionale delle politiche sociali applicate ai servizi alla persona. E con questo ho concluso la lunga audio lezione su questo paradigma, che meritava, credo, attenzione, perché è di immensa utilità proprio concreta dal punto di vista proprio concettuale. Grazie per l'attenzione e, ripeto, ho concluso la dispensa legata a questo paradigma bisogno domanda offerta. Grazie e buona formazione.